Buonasera a tutti e a tutte, come ogni lunedì a partire dalle 8 e qualcosa siamo qui in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa con Entropia Massima, con la puntata di Emergenza Zero. Questa è la nostra ultima puntata prima di quest'anno, di questa stagione, dopodiché andremo... ci saranno ancora altri tre appuntamenti con Entropia Massima e noi ci risentiremo in voce con Geologia Senza Frontiere e con Emergenza Zero invece direttamente l'anno prossimo, insomma quando ricominceremo. E, per quest'ultima puntata l'argomento che avevamo pensato, almeno uno dei due argomenti che avevamo pensato di discutere anche con voi, era il ponte sullo stretto di Messina, che in questi ultimi giorni è tornato decisamente in auge. Purtroppo l'ospite che avevamo contattato non è potuto intervenire, quindi diciamo che lo rimandiamo direttamente al prossimo anno. Comunque è un argomento che abbiamo già trattato in passato e che purtroppo sembra non passare mai di moda, insomma sono 50 anni che ne discutiamo. E quindi passiamo con Paolo direttamente al secondo argomento, alla seconda parte di trasmissione che avevamo in mente e che già abbiamo anticipato il mese scorso, perché adesso a inizio giugno sono stati esattamente 10 anni dal referendum per l'acqua pubblica. Quindi dal 2011 a oggi abbiamo già discusso tante volte durante la trasmissione su cosa sia cambiato e se in qualche modo i governi che sono succeduti nel tempo di qualsiasi colore abbiano rispettato la volontà popolare espressa appunto tramite quel referendum di 10 anni fa. Abbiamo seguito sempre questa battaglia, questa tematica da vicino e dopo 10 anni proviamo a fare un po' a dire ancora qualcosa, perché ancora tanto davvero c'è da fare al riguardo.
Sì, un ben ritrovate e ben ritrovati a tutte e tutti, e riprendiamo appunto il filo del discorso sul decimo anniversario del referendum che avevamo trattato anche la volta scorsa, quindi circa un mese fa. Oggi innanzitutto partiamo con una notizia, probabilmente avete anche ascoltato da queste stesse frequenze lo spot che stiamo diffondendo sulla manifestazione nazionale prevista per sabato 12 giugno, quindi sabato prossimo a Roma. L'appuntamento è a Piazza dell'Esquirino alle 15.30, quindi ovviamente l'invito è alla massima partecipazione e a scendere in piazza. Si parte dal tema dei referendum, ma un po' quello che noi ci siamo dati come obiettivo è quello di non arrivare a un appuntamento, a un'iniziativa, a una manifestazione che sia commemorativa o celebrativa, diciamo di questo poco ci interessa, ma ci interessa soprattutto riprendere e rilanciare, provare a rimettere al centro del dibattito quei temi che emersero già 10 anni fa con la campagna referendaria e che oggi sono tornati di estrema attualità. Quali sono questi temi? I temi sono quelli relativi alle privatizzazioni in primis, compresa l'acqua, ma non solo. Quindi privatizzazioni che soprattutto grazie al governo Draghi e al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si stanno provando a rilanciare fortemente in larga scala nei prossimi anni. E poi lo specifico dell'acqua, cioè il tema della quotazione in borsa di cui abbiamo parlato già alcune volte, per cui per la prima volta nella storia a dicembre sul mercato borsistico statunitense è stata quotata in borsa l'acqua presente sul territorio della California, e questo ovviamente apre a scenari molto preoccupanti in termini di processi speculativi che si possono verificare su questo bene, e quindi anche all'esclusione di grandi fasce della popolazione a livello globale dall'accesso a questo bene e quindi dall'accesso a un diritto fondamentale. C'è una questione che attiene, diciamo, anche alla democrazia, perché quel referendum appunto è stato disconosciuto, disatteso nel suo esito politico, ovvero arrivare ad una gestione pubblica nel corso di questi 10 anni da tutti i governi che si sono succeduti alla guida del paese attraverso diversi atti, quelli più diciamo diretti e anche altri più subdoli, ma che comunque si sono mossi sempre nella direzione della privatizzazione. E quindi diciamo che c'è un vulnus democratico rispetto a una volontà popolare chiaramente espressa e non concretizzata poi con l'approvazione di una legge quadro che appunto indicasse la strada della ripubblicizzazione del servizio idrico in Italia. C'è una questione democratica rispetto anche all'estrema attualità, ovvero all'attuale modus operandi del governo Draghi, che guarda sia proprio al processo di approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che non ha avuto diciamo nulla di democratico né nei confronti delle istituzioni, per esempio parlamentari, perché sono state completamente esautorate nella possibilità di discutere, incidere su questo piano. Immaginate che la versione diciamo più o meno definitiva è stata inviata al Parlamento 48 ore prima della presentazione dello stesso Draghi alle Camere. L'ultimissima versione è stata data alle 2 del pomeriggio e l'intervento di Draghi alla Camera è stato fatto alle 16, quindi 280 rotte pagine di PNRR, secondo il nostro caro Presidente del Consiglio, dovevano essere studiate e approfondite nel giro di 2 ore. E poi qualcosa che diciamo forse non è proprio nelle corde di Draghi e del suo entourage, però l'auspicio soprattutto rispetto a come viene dipinto, no, questo PNRR, è che ridisegna i confini del nostro paese e diciamo prova a ridisegnare e a ridefinire il futuro del prossimo paese, almeno per i prossimi 6 anni, ma non solo. E beh, questo in un paese, dice, tra virgolette, normale, in un paese democratico e civile, avrebbe necessitato lo svolgimento di un grande dibattito pubblico in cui coinvolgere, diciamo, a tanti livelli, no, la società civile. E questo ovviamente non, men che meno, c'è stato, rispetto anche a quanto non c'è stato neanche un dibattito a livello istituzionale parlamentare. E quindi questo attiene anche a un modello democratico che ha in mente questo governo. In più c'è tutta una questione che attiene a quali che sono i contenuti e il merito del PNRR e alle riforme che stiamo vedendo piano piano lo accompagneranno, no? L'ultimo decreto semplificazioni che disegna un quadro ben più autoritario del precedente rispetto a come verranno prese le decisioni per mettere in pratica tutti gli investimenti che sono stati inseriti nel piano. Pensate che c'è in questo nuovo decreto semplificazioni c'è un articolo che riguarda sostanzialmente la gestione del dissenso, ma in maniera direi appunto pienamente autoritaria e quasi dittatoriale, nel senso che il dissenso deve essere annichilito e cancellato di fatto, e questo crediamo che sia un fatto gravissimo, che va di pari passo a quello che appunto è stato fatto negli anni con il referendum.
Diciamo che adesso in trasmissione abbiamo anche ieri mattina come iniziativa, come collettivo abbiamo parlato del PNRR, anche difficile da pronunciare, e abbiamo anche parlato qui dentro Via Massima varie volte. È la stortura democratica che ne è venuta fuori è abbastanza è decisamente inquietante. Ma la cosa che a me fa ancora più strano, io normalmente si vede un non coinvolgimento della società civile, non dico che sia giusto ovviamente, però è una cosa che si vede spesso, il non coinvolgimento del Parlamento, quindi direttamente di loro stessi, e quindi qualcosa che va ancora più in alto dell'istituzione, qualcosa di extra istituzionale. Quindi forse è questo l'aspetto particolare.
È una tendenza che è in atto da diversi anni, diciamo, l'esautorazione del Parlamento, no? Viene visto come un luogo che impedisce la sveltezza e la rapidità nella presa delle decisioni, no? Tant'è che tutta il dibattito sulla decretazione d'urgenza, no? che c'è, per cui ormai ogni governo ha un'altissima percentuale di produzione legislativa fatta tramite decreti, certo, che devono essere motivati con l'urgenza eccetera eccetera e non tramite disegni di legge, perché hanno tempi più lunghi, però perché questa devono... è la democrazia, diciamo. E quindi diciamo qui c'è stata, diciamo, un salto di qualità in questo, appunto, non si parla neanche di una legge, no? Perché si parla di un piano che costruisce, diciamo, una cornice rispetto ad alcuni investimenti e quindi anche opere, interventi, azioni che devono essere messe in campo a partire da un finanziamento che viene dalla Comunità Europea. Però è evidente che appunto definisce il percorso e la strada che intende intraprendere il nostro paese nei prossimi anni. È evidente, difficilmente modificabile nel momento in cui sul piano energetico, sul piano ambientale, no, sul piano delle infrastrutture si prende una direzione che emerge con forza e con chiarezza, no, da questo PNRR, cioè poi sarà realmente, realmente complicato. E quindi ecco, questo è il quadro che abbiamo di fronte. E poi altre due questioni: da una parte appunto le riforme che lo accompagneranno, per esempio rimanendo al tema dell'acqua, il PNRR, diciamo la cosiddetta missione che si occupa dell'acqua, è quella che riguarda la tutela del territorio e della risorsa idrica, che indica una strada e che è quella, diciamo, del rafforzamento dell'attuale sistema di gestione in cui le grandi aziende quotate in borsa, quindi diciamo l'emblema della privatizzazione, sono appunto il modello da esportare soprattutto nel sud d'Italia, quindi diciamo il modello ACEA per noi che viviamo a Roma, quindi società misto pubblico private, multiservizi, quotate in borsa e che quindi diciamo si muovono in quella dinamica e con quella strategia aziendale, dovranno colonizzare il sud arretrato, così come viene definito, no? Dall'altra, sempre sullo stesso tema, ci sarà, almeno da quello che è descritto dalle indiscrezioni che circolano, una riforma attraverso una legge sulla concorrenza, una riforma delle modalità di gestione, rendendo sempre più residuale per gli enti locali è difficoltosa la scelta della gestione pubblica. Cioè, quindi rispetto alla possibilità attuale, per cui se c'è la volontà politica si può procedere ad una gestione pubblica, modello Napoli per dire, azienda speciale, o una forma che è un po' più ambigua tramite la società per azioni a totale capitale pubblico, beh, questa forma sarà molto più difficile perseguirla rispetto all'affidamento tramite gara a soggetti totalmente privati o alla ricerca di un partner privato. E allora eccolo lì che è evidente qual è, no, l'orientamento che si intende cogliere con questa riforma. E poi ci sono ovviamente altre riforme, riforma fiscale, no? Riforma del welfare e quant'altro, che ovviamente toccano alcuni capisaldi anche del nostro modello sociale, e che però sono tutti orientati sostanzialmente a un sistema nettamente neoliberista. E quindi questo ovviamente ci deve far preoccupare e ovviamente anche prendere le determinate iniziative per provare a contrastare e far emergere un dibattito, sensibilizzare, informare. E questo è una delle ragioni per cui, come Movimento per l'Acqua, ci siamo detti: tornano dei temi specifici relativi all'acqua proprio come attuali in questo anno, ricorre una scadenza come quella del 10° anniversario, che è comunque significativa, proviamo a costruire insieme anche a coloro che 10 anni fa parteciparono alla campagna referendaria e a chi altro ovviamente si è aggiunto nel tempo e si è voluto aggiungere proprio per questa iniziativa specifica, proviamo a costruire una grossa mobilitazione. Come? Attraverso una manifestazione nazionale. Ce ne sono le condizioni, ovviamente rispetto all'emergenza sanitaria, e per cui l'invito è a scendere in piazza sabato 12 giugno alle 15.30 a Piazza Esquilino. Ma poi, come potrete vedere eventualmente anche per chi magari ci ascolta da fuori Roma, via web, quindi da qualsiasi regione del territorio nazionale, ci sono tantissime iniziative che i comitati hanno organizzato e stanno organizzando proprio in occasione del decimo anniversario, quindi c'è l'opportunità di partecipare in tantissime città a iniziative che riguardano questi temi. E in più, ultima cosa, è la questione, abbiamo voluto anche dedicare un appuntamento specifico alla questione internazionale, perché seppur in Italia si è raggiunto, diciamo, un apice a livello sicuramente continentale, europeo, ma anche globale, insomma, soprattutto nei paesi del nord del mondo, paesi neoliberisti, è stato l'unico paese che ha visto una mobilitazione così grossa e arrivare anche a un risultato così importante. Ciò nonostante, paradossalmente, siamo il paese in cui si è raggiunto il risultato minimo, ovvero la ripubblicizzazione del servizio idrico è avvenuta in alcuni piccoli comuni e come grandi città metropolitane solo a Napoli. Quello che vogliamo dimostrare con il dibattito che si svolgerà online domenica 13 giugno alle 18 è che nel resto d'Europa in realtà la tendenza alla rimunicipalizzazione, come si dice, no? Parafrasando il termine inglese, è molto più ampia e diffusa. Parigi, esempio che probabilmente tanti ricordano, già nel 2010, ma lo stesso Berlino ha ripubblicizzato, Barcellona ha avviato lo stesso il processo di ripubblicizzazione, tantissime altre municipalità, e in Francia, in Spagna sarà con noi la vice sindaca di Terrassa in Catalogna, che è una città di 200.000 abitanti che ha dato un po' il là al processo di ripubblicizzazione in Spagna, sarà con noi l'artefice della ripubblicizzazione di Parigi del 2010, allora vice sindaca e presidente di Eau de Paris, sarà con noi la rappresentante del movimento per l'acqua berlinese, Dorothea Erlin, sarà con noi per esempio anche un ospite che va al di là dell'oceano, l'attuale, diciamo, il neoeletto governatore di Valparaíso, che viene proprio dai movimenti per l'acqua cileni e che quindi farà anche un suo saluto. Ci sarà anche il vice sindaco di Napoli, che segue, diciamo, il processo della ripubblicizzazione nella città partenopea praticamente dall'inizio, alle deleghe all'acqua. E poi ci sarà anche una ricercatrice del Transnational Institute che appunto ha approfondito queste tendenze e questi processi a livello globale negli ultimi anni. E quindi questo è un focus che ci teniamo a fare, proprio per dimostrare che se c'è la volontà politica, la ripubblicizzazione è possibile. Ai noi, quello che abbiamo riscontrato, e che ovviamente grideremo anche con forza in piazza, è il fatto che in Italia tutte le forze politiche che sono, diciamo, si sono avvicendate alla guida del paese, sono entrate in maggioranza, alla fine hanno dimostrato, diciamo, di liquefarsi come la neve al sole, a partire anche dal Movimento 5 Stelle, che ha dimenticato la cosiddetta prima stella dal momento in cui è in maggioranza ormai dal 2018. Io mi fermerei qui per una prima pausa e poi torniamo sempre a parlare di acqua su un tema specifico, che è l'articolo 5 del decreto Lupi, con Margherita Grazioli del Movimenti per il diritto all'abitare, perché saranno anche con noi in piazza e ci teniamo ad approfondire questo, che è un tema importante perché diciamo, è uno strumento legislativo che nega l'accesso a un diritto fondamentale. A fra poco. Sì, torniamo in diretta e siamo in collegamento telefonico con Margherita Grazioli dei Movimenti per il diritto all'abitare, che abbiamo invitato appunto a un collegamento per approfondire alcuni temi. Però prima di passare allo specifico, diciamo, delle questioni che ci legano di più, io, visto che ci dovrebbero essere, speriamo positivo, ovviamente, alcune novità, comunque farci un aggiornamento sulla situazione del Caravaggio, che sappiamo essere molto critica in questi giorni, in queste ore proprio.
Sì, diciamo che poi per noi appunto tutte le questioni sono legate, comunque nel corso dell'assemblea cittadina di venerdì scorso e anche insomma nel corso di un nuovo appuntamento oggi abbiamo rappresentato lo stato dell'arte rispetto alla situazione Caravaggio, che è una situazione in cui insomma noi riteniamo che la città intera sia parte contraente dentro la trattativa per le soluzioni alle famiglie, che per noi chiaramente insomma si dà esclusivamente nel passaggio da casa a casa. Evidentemente, come abbiamo rappresentato venerdì, c'è un'accelerazione in corso per quanto riguarda appunto Caravaggio e rispetto alla necessità di liberare l'immobile, questo insomma per via delle pressioni da parte della proprietà di Armellini, che ha chiesto un risarcimento per il mancato sgombero. Credo che ovviamente insomma questa concezione privatistica appunto dei suoli, delle proprietà, anche rispetto insomma a proprietà e proprietari che hanno depredato i nostri territori, sia molto nelle corde insomma della mobilitazione che si darà nei prossimi giorni. Comunque insomma noi appunto chiamiamo tutta la città a farsi insieme a noi, come dicevamo, parte contraente di questa trattativa che insomma va avanti a ritmi molto serrati di minuto in minuto, e comunque la data, la deadline in qualche modo dell'11 come data in cui si deve chiudere la partita di Caravaggio rimane valida, e a questo proposito colgo l'occasione insomma di lanciare da qui un appuntamento che comunque renderemo pubblico domani insieme al calendario insomma delle mobilitazioni che ci verrà impegnati nei prossimi giorni, che si darà insomma una colazione, un picchetto resistente, un primo momento di, se vogliamo chiamarlo così, muro popolare davanti all'occupazione di Caravaggio venerdì mattina dalle ore 5. Questo perché insomma noi prendiamo molto sul serio evidentemente la situazione che si sta producendo rispetto a Caravaggio. La città comunque sta rispondendo ancora una volta dando insomma solidarietà e prendendosi carico insomma del futuro di queste 105 famiglie. Venerdì mattina insomma invitiamo tutta la città ad essere qui con noi a difesa insomma dell'occupazione nel giorno in cui teoricamente scade insomma questo ultimatum prefettizio. Comunque domani anche dai nostri social, come dicevo, renderemo pubblico insomma tutto il calendario degli appuntamenti che ci vedrà coinvolti a partire da venerdì, oltre insomma ovviamente a confluire nella manifestazione che immagino insomma sia anche oggetto di questa trasmissione di stasera.
Sì, sì, sicuramente, ecco, però appunto ci interessava capire qual era la situazione e d'accordo, ovviamente sì, cioè massima attenzione a tutte le iniziative che saranno messe in campo in questi giorni, in queste ore. E, ecco, vorrei un po' la questione che ci piaceva un po' approfondire anche con te. Io poi personalmente ho partecipato all'interessante dibattito dei gruppi di lavoro qualche settimana fa a Metropolis proprio sul tema dell'articolo 5. Ecco, quindi se ci potevi spiegare, perché magari sì, diciamo che avete fatto soprattutto un grande lavoro di informazione e sensibilizzazione su questa terrificante, oscena antidemocratica norma dell'articolo 5 del decreto Lupi. Però per spiegarlo un po' magari a chi anche non ha colto appieno la pericolosità di questa norma, ecco, di che cosa si tratta?
Sì, diciamo sinteticamente, questo rileva anche rispetto a quanto dicevo prima, l'articolo 5 è una norma diciamo, inserita all'interno del cosiddetto piano casa Renzi Lupi del 2014, una norma che nasce con l'esplicito intento di scoraggiare nuove occupazioni e di punire gli occupanti esistenti, occupanti intesi non solo come chi vive all'interno di occupazioni come Caravaggio, ma anche quei tanti cosiddetti inquilini senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che solo in questa città sono migliaia di persone. La norma sostanzialmente prevede che non si possa richiedere la residenza all'interno di un luogo occupato, a prescindere anche dalla dalla condizione di necessità e anche dalle condizioni soggettive, cioè questo per dire che anche le bambine e i bambini non sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 5. Pertanto, da quando è entrato in vigore, questo significa prima di tutto non avere accesso a nessuno dei servizi di welfare locale che vengono erogati attraverso la residenza, quindi sostanzialmente non avere diritto alla scuola, non avere diritto al medico di base, insomma tutto quello che si ottiene consuetamente con una residenza. E già questo appunto è mostruoso, e anche durante la pandemia voi potete bene immaginare la pericolosità di una norma del genere. Questo a cascata ha delle ricadute sulle questioni, sulla negazione anche di diritti civili, perché chiaramente per esempio chi è colpito dall'articolo 5 non può neanche votare. C'è una questione poi che riguarda ovviamente in maniera ancora più discriminatoria chi è migrante, perché come magari molti e molte di voi sanno, la residenza è considerato uno dei requisiti obbligatori per poter fare richiesta di rinnovo di permessi di soggiorno. In particolare la Questura di Roma è tra le poche in Italia che non accetta il rinnovo dei permessi di soggiorno neanche con modesta valenti. C'è poi una questione che, come dicevo, rileva anche all'interno della trattativa su Caravaggio, perché l'articolo 5 dice che per 5 anni chi è riconosciuto come occupante non può avere accesso alle graduatorie ordinarie dell'edilizia residenziale pubblica, e quindi anche tra l'altro l'articolo 5 è diventato un elemento discriminatorio all'interno della trattativa su Viale del Caravaggio. Più in generale è stato anche un ostacolo rispetto alla cosiddetta sanatoria degli inquilini senza titolo predisposta dalla Regione Lazio l'anno scorso. E infine c'è l'infame capitolo dei distacchi, laddove l'articolo 5 da un lato impedisce l'allaccio regolare delle utenze all'interno delle occupazioni, compresa l'acqua, e dall'altro lato dà facoltà ai gestori, in maniera pressoché totalmente arbitraria, di effettuare i distacchi qualora lo ritengono necessario. Questo da un lato ha prodotto per esempio durante l'estate, insomma, degli sgomberi di via Quinta Valle, di Piazza Indipendenza, il fatto che proprio lo sgombero di Cinecittà avvenisse preceduto da un distacco dell'acqua, tra l'altro in piena estate, vi potete immaginare cosa questo significhi. Ma più in generale noi riscontriamo anche all'interno di chi per esempio subisce gli sfratti, da parte di chi si ritrova anche in questo momento ad essere sfrattato, più tecnicamente sgomberato, perché è affittuario in nero, assistiamo a un distacco totalmente impunito da parte non solo dei gestori, ma anche i proprietari spesso e volentieri si fanno forti di questa norma per staccare le utenze, confidando che poi appunto gli inquilini, non avendo un regolare contratto e quindi una residenza, non possano allacciare l'utenza. Quindi vi rendete bene conto di quanto non solo sia una norma discriminatoria estremamente violenta, pericolosa, è una norma che di fatto ha anche prodotto in queste settimane, ed è stato anche oggetto del momento di approfondimento che tu descrivevi e della mobilitazione a Bocca della Verità, il fatto che ci siano state tante cancellazioni anche anagrafiche in conseguenza dell'articolo 5. In ultimo, anzi diciamo come penultima cosa, immaginatevi la discriminazione appunto anche su bambini e bambine che spesso a volte non risultano nemmeno alle anagrafi o negli stati di famiglia magari dei genitori che abitavano in occupazione prima del 2014. Infine, permettetemi di dire, se già questa norma ovviamente è, voglio dire, disumana sotto svariati profili durante la pandemia ha costituito un ulteriore elemento di rischio, perché il fatto di non avere la residenza, quindi non avere un medico di base, faceva sì che teoricamente chi per esempio non ha la residenza e magari contraeva il Covid, tanto per dirne una, non fosse tracciabile da parte del sistema. In questo caso, insomma, noi dentro l'occupazione abitativa ci siamo attrezzati, laddove abbiamo trovato anche delle ASL sensibili per superare questa situazione, però capite bene che la potenza discriminatoria dell'articolo 5 è di una gravità inaudita, specialmente considerando che, ripeto, è una norma di fatto disegnata per punire chi ha occupato anche in condizioni di necessità e per scoraggiare altri dall'occupare, peraltro senza minimamente predisporre come dire alcun tipo di politica abitativa degna di questo nome. Poi sulla questione dell'acqua chiaramente noi possiamo aggiungere l'ulteriore tassello, che l'articolo 5 è entrato in vigore dopo la vittoria al referendum e concede ai gestori una gestione completamente privatistica eppure poliziesca di quello che dovrebbe essere un bene comune come l'acqua, un bene fondamentale, un bene che persino durante la pandemia è stato negato alle persone, quando il mantra che ci veniva ripetuto giorno e notte era di restare a casa e lavarsi le mani. Quindi insomma capite bene che tipo di discriminazione ciò vada a produrre.
Sì, non cioè, così descritto sembra veramente una, diciamo, un qualcosa di profondamente incivile, di un mondo che non pensiamo, non vogliamo neanche immaginare che sia quello reale, invece purtroppo è proprio la drammatica realtà, no? Sembra, va al di là di qualsiasi confine dell'immaginazione, una norma di un'atrocità e che appunto non potremmo definire un crimine contro l'umanità, no? nel senso vero, se l'umanità e la civiltà viene definita sulla base anche di alcuni diritti fondamentali che vengono riconosciuti e garantiti soprattutto da parte di uno Stato, nel momento in cui è lo Stato stesso artefice della violazione di tali diritti, siamo veramente, diciamo, oltre ogni confine. E quello che dicevi te è paradossale, perché appunto l'articolo 5 emerge pochi anni dopo la dichiarazione dell'ONU che riconosce finalmente, no? Nel 2010 riconosce finalmente l'accesso all'acqua e ai servizi igienico-sanitari come un diritto fondamentale propedeutico alla garanzia di tutti gli altri diritti, no? E quindi si riaggancia anche a quello che è appunto il mantra che ci hanno ricordato in questi mesi, del fatto che appunto l'igiene personale, in particolare l'igiene delle mani, era fondamentale per battere il contagio. Poi in realtà oltre il mantra si è andato ben poco, perché tutto ciò non è mai stato garantito, nel senso che, a parte i 2 mesi di lockdown in cui sono stati vietati distacchi, ma solo agli utenti tra virgolette normali, per il resto si è mantenuto, diciamo, questo crimine per cui non veniva garantito l'accesso all'acqua. Ecco, rispetto anche al passaggio che è stato fatto appunto settimane fa in quel gruppo di lavoro, in quella discussione, quali sono, diciamo, le prossime tappe della mobilitazione, se ce ne sono specifiche, nel senso che posso dire che c'è stata la volontà condivisa, anche noi abbiamo contribuito per il nostro piccolo pezzetto dell'elaborazione di un dossier su questo tema, e un po' quali sono le intenzioni appunto di come ci si vuole muovere per provare a cancellare appunto questa norma così discriminatoria.
Certo, allora innanzitutto, vabbè, oltre insomma ai momenti d'approfondimento che abbiamo fatto, ci sono state anche mobilitazioni proprio davanti alla CIA, che insomma ci hanno visti tutti e tutte insieme, perché come dicevi tu, mi premeva dirlo, anche durante la pandemia i distacchi in molte casi di inquilinato senza titolo sono stati fatti anche dentro le occupazioni in piena pandemia, erano arrivati insomma gli operai della CIA con fare piuttosto aggressivo, minacciando i distacchi, quindi per noi quella è evidentemente una partita centrale. È chiaro, come dicevi tu, che ci sarà come dire un momento di restituzione anche rispetto a questi aspetti che stavamo descrivendo, perché molto spesso comunque si fa fatica a cogliere l'impatto di una norma come l'articolo 5, a rendersi conto di quanto effettivamente per esempio uno strumento come la residenza sia diventato propedeutico a tutta una serie di diritti. È chiaro che noi in questo momento, insomma, la nostra battaglia contro l'articolo 5 la portiamo avanti anche dentro, come dire, la battaglia rispetto a Caravaggio e insomma la trattativa, il percorso di lotta che stiamo facendo, per cui questo è il terreno in cui in questo momento ci troviamo più impegnati e dove questa questione dell'articolo 5 anche rientra a pieno titolo. Ovviamente immagino che insomma nelle prossime settimane, nei prossimi mesi ci saranno anche ulteriori momenti che saranno specifici su questo tema, però per l'appunto per noi anche in questo momento insomma in cui stiamo seguendo con più intensità la trattativa di Caravaggio, anche dentro quella trattativa e dentro come dire i momenti di conflitto di restituzione alla città, riportiamo questo momento e cioè questa questione esattamente perché, ripeto, è un ulteriore ostacolo rispetto alla trattativa, quindi appunto ci sarà sicuramente una restituzione più specifica attraverso il dossier di cui parlavi tu, ma anche insomma evidentemente dovremmo, quando sarà speriamo positivamente concluso questa battaglia che ci vede protagonisti e protagoniste rispetto a Caravaggio, restituire come dire anche in modo più come dire specifico anche l'impatto di queste norme, perché ripeto penso che sia difficile spesso e volentieri comprendere quanto sia grave una discriminazione di questa natura. Uno dice non è la residenza, non pensa immediatamente a tutte le implicazioni, certo, che questa cosa possa portare, così come è molto difficile immaginare di poter vivere senza l'acqua, però insomma diciamo che per il momento insomma la maggiore restituzione che possiamo portare è quello dentro il conflitto e dentro la rappresentazione insomma di quello che succede in questi momenti. Poi sicuramente appunto quando sedimentate un po' di cose, ripeto, speriamo con un esito anche positivo, porteremo questo momento di sicuro, ecco, per noi un momento importante anche per rappresentare questa questione dell'articolo 5 sarà il 12 in piazza, ci saremo numerose e vogliamo rappresentare appunto questa barbarie assoluta dei distacchi che per noi è allacciata per l'appunto a doppio filo con la questione dell'articolo 5 e con la questione degli sgomberi, perché come dicevo tra l'altro spesso e volentieri, e purtroppo tocca dirlo, anche da parte di proprietari privati, questo noi per esempio l'abbiamo visto nel corso di alcuni picchetti antisfratto che stiamo seguendo, il distacco dell'acqua, che lo ripetiamo dovrebbe tra l'altro essere un bene comune e tutt'altro che gestito in maniera privatistica, figuriamoci se poliziesca, viene utilizzata come leva per fare quelli che noi potremmo definire sgomberi bianchi, anche se poi bianchi per l'appunto non sono affatto, però staccare l'acqua è una delle prime cose per cercare di costringere una persona oppure un'occupazione a lasciare certo, l'immobile. Quindi noi questa cosa in piazza la porteremo con forza, ci saremo e insomma riteniamo parte insomma del il contributo che noi possiamo dare dentro appunto anche rispetto alla questione dell'articolo 5 dentro quella piazza e dentro il percorso che comunque sentiamo interamente nostro.
Va benissimo Margherita, intanto grazie mille allora per queste parole, per questo contributo, e noi ci rivedremo magari prima per se ci saranno novità e altre iniziative a sostegno del Caravaggio. E comunque
ricordo il muro popolare per l'appunto venerdì per chi certo, avesse voglia di svegliarsi presto e fare colazione con noi dalle 5 in poi, ci trovate a Viale del Caravaggio e poi ci vediamo sabato in piazza.
Bene, grazie ancora, a presto,
grazie,
ciao Margherita,
buona lotta a tutte e a ciao, tutti, ciao, ciao, ciao.
You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other.
other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. We can't still recall the time we cried. Break on through to the other side. Break on through to the other side. I found an island in your arms, country in your eyes. Arms and chains, eyes and lines. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through out.
Giugno 2021. Manifestazione nazionale per i beni comuni. A 10 anni dai referendum su acqua e nucleare, quella vittoria brucia ancora. Il 12 giugno vogliamo scendere in piazza a Roma per dire ancora no, oggi come ieri, alle privatizzazioni di Draghi. 12 giugno 2021.
Piazza dell'Esquilino, ore 15:30.
Save the date! www.acquabenecomune.org.
E allora torniamo in diretta dopo The Doors e dopo lo spot che promuove appunto la manifestazione di sabato 12, giusto per salutarci e congedarci e ovviamente arrivederci in piazza alle prossime iniziative, ovviamente a sostegno dei movimenti di diritto abitare, a partire da venerdì che è già fissata la colazione solidale a Caravaggio a partire dalle 5 del mattino e poi tutte e tutti in piazza sabato 12 alle 15:30 a Piazza dell'Esquilino. E a risentirci.
E allora con queste ultime parole noi vi salutiamo e ci diamo appuntamento come Emergenza Zero all'anno prossimo, alla prossima stagione, mentre Entropia Massima continua con i prossimi appuntamenti il 14 giugno con Tecnologia e Automazione, poi il 21 Libera Scienza e Libero Stato e il 28 giugno la puntata conclusiva con Economia e Ambiente. E quindi finiamo con questo mese e noi invece abbiamo finito oggi e ci risentiamo direttamente a settembre. Ciao a tutte e a tutti.